La settimana si svolge ad appena un giorno della conclusione dell'anno della fede e ha come tema, credo, la remissione dei peccati, un articolo fondamentale del nostro credo, mediante il quale ogni cristiano professa la sua fede nella divina misericordia, che è sempre più grande di ogni peccato, e riconosce alla Chiesa il potere affidatole da Cristo stesso di rimettere i peccati. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Giovanni 20:23. Papa Francesco nell'udienza generale del 20 novembre scorso è tornato a riflettere sul sacramento della confessione e sull'importanza della mediazione ecclesiale nell'amministrazione di questo sacramento. E lì infatti ha ricordato che la Chiesa è depositaria del potere delle chiavi e serva del ministero della misericordia e si rallegra tutte le volte che può offrire questo dono divino. Solo la soluzione dei peccati impartita dal sacerdote, il dispensatore della divina grazia, ci dà questa certezza che il Signore ha perdonato ogni nostro peccato, ha cancellato ogni colpa. Proprio su questo aspetto della fede cristiana riguardante la remissione dei peccati, come dono immenso della divina misericordia del Padre, sappiamo come oggi sia presente e permanga una grande difficoltà. E questa difficoltà dell'uomo moderno a riconoscere il peccato e il perdono, che spiega alla radice anche le difficoltà della pratica cristiana della confessione e riconciliazione. Pertanto mi auguro fortemente che questo evento possa contribuire ad una maggiore riscoperta dell'importanza e valorizzazione del sacramento della confessione per la vita del singolo fedele come anche per la vita dell'intera comunità ecclesiale.
Eccellenza, lei è di nazionalità polacca. Ecco, secondo lei qual è l'apporto che Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia, e il Beato Giovanni Paolo II, che ha istituito la festa della Divina Misericordia, qual è l'apporto che hanno dato nella diffusione del culto appunto della Divina Misericordia?
Credo che sia davvero necessario e doveroso guardare all'esperienza spirituale di Santa Faustina per comprendere come la riflessione teologica, liturgica, pastorale sulla Divina Misericordia sia pervenuta nella Chiesa conciliare fino all'esperienza tutta particolare ed originale del Beato Giovanni Paolo II, che, come a tutti noi noto, pervaso dal profondo sentire del Gesù confido in te donato a Santa Faustina, ha istituito nella seconda domenica di Pasqua la festa liturgica della Divina Misericordia. Forse non è a caso che la sua canonizzazione verrà proprio celebrata nel giorno della Divina Misericordia, il prossimo 27 aprile. La vita di Suor Faustina, provata da difficoltà durissime, da grazie inaudite, ha il grande significato di testimoniare l'abbandono totale, appassionato, all'ineffabile tenerezza dell'amore misericordioso di Dio, trasmettendo nuove forme di culto della Divina Misericordia e promuovendo un grande movimento dei devoti e di apostoli della Divina Misericordia. Il suo diario spirituale costituisce ormai come un vero e proprio manuale di conoscenza e approfondimento dell'insondabile ricchezza dell'amore misericordioso di Dio. Con la canonizzazione di Santa Faustina, che è avvenuta il 30 aprile 2000 nell'anno santo, il Beato Giovanni Paolo II ha voluto trasmettere questo messaggio della Divina Misericordia al nuovo millennio. Lo trasmetto a tutti, diceva il Papa, gli uomini della Chiesa, perché imparino a conoscere sempre meglio il vero volto di Dio e il vero volto dei fratelli. E poi continuava, come sarà l'avvenire dell'uomo sulla terra? A noi non è dato di saperlo. È certo, tuttavia, che accanto a nuovi progressi non mancheranno purtroppo esperienze dolorose, ma la luce della Divina Misericordia, che il Signore ha voluto quasi riconoscere, riconsegnare al mondo attraverso il carisma di Suor Faustina, illuminerà il cammino degli uomini del terzo millennio. Credo che sia stato il profondo contatto con questo sentire spirituale della Santa Polacca, che abbia sicuramente rappresentato l'ispirazione di Papa Giovanni Paolo II a pubblicare poi una stupenda e significativa enciclica Dives in Misericordia il 30 novembre 1980, attraverso la quale egli ha voluto annunciare al mondo intero la grandezza, la sublimità e la bellezza della Divina Misericordia, della misericordia di Dio, e cioè, come egli stesso ha scritto al numero 13 di detta enciclica, di quell'amore che è più potente della morte, più potente del peccato. e di ogni male, dell'amore che solleva l'uomo dalle abissali cadute e lo libera delle più grandi minacce.
Monsignor Nickel, perché per un cristiano è così importante il sacramento della riconciliazione, della confessione?
Perché la confessione sacramentale è la pratica che più di ogni altra ci permette di sperimentare la grandezza, la bellezza e la potenza rigenerante della Divina Misericordia. Quando il penitente entra nel confessionale e gli si accosta realmente all'amore del Padre, entra nel cuore misericordioso di Dio, che è l'unico capace di guarire le ferite dell'anima, di togliere il peccato, che ci impedisce di rimanere nell'amicizia con Lui, di fare nuove tutte le cose nel fedele, che con umiltà e sincero pentimento implora il perdono.
Questa terza settimana di riconciliazione è rivolta soprattutto ai confessori. Ci può elencare quali sono, secondo lei, le caratteristiche, le qualità di un buon confessore?
Prima di tutto si deve tenere presente che il sacerdote è strumento del perdono di Dio. Questo ci ha ricordato Papa Francesco durante l'udienza generale che ho appena menzionato. Anche lui, un uomo che come noi ha bisogno di misericordia, diventa veramente strumento di misericordia, donandoci l'amore senza limiti di Dio Padre. Il servizio che il sacerdote presta come ministro da parte di Dio per perdonare i peccati, ci spiegava Papa Francesco, è molto delicato ed esige che il suo cuore sia in pace, che non maltratti i fedeli, ma che sia mite, benevole e misericordioso, che sappia seminare speranza nei cuori e soprattutto sia consapevole che il fratello o la sorella che si accostano al sacramento della riconciliazione cercano il perdono. E lo fa come si accostavano tante persone Gesù perché le guarisse. Il sacerdote che non abbia questa disposizione di spirito è meglio che finché non si corregga non amministri questo sacramento. I fedeli pentiti hanno il diritto di trovare nei sacerdoti dei servitori del perdono di Dio. La sua domanda mi ha richiamato anche alla mente quelle intense parole che il beato Giovanni Paolo II ha utilizzato nella esortazione apostolica Reconciliatio et Penitentia, per sottolineare le qualità umane e spirituali del confessore, che è sempre anche educatore della coscienza. Il confessore, leggiamo in detta esortazione, deve avere necessariamente qualità umane di prudenza, discrezione, discernimento, fermezza temperata da mansuetudine e bontà. E gli deve avere altresì una seria e accurata preparazione, non frammentaria, ma integrale e armonica nelle diverse branche della teologia, pedagogia, psicologia, metodologia del dialogo e soprattutto nella conoscenza viva e comunicativa della parola di Dio. Ma ancora più necessario è che egli viva una vita spirituale intensa e genuina per condurre altri sulla via della perfezione cristiana. Il ministro della penitenza deve percorrere egli stesso per primo questa via, e più con gli atti che con abbondanti discorsi. Ciò che conta, io lo ritengo che questo sia una delle priorità pastorali, specialmente per i presbiteri in cura d'anime, quella di voler trascorrere sempre più tempo nel confessionale. Infatti, a tale proposito, Papa Francesco, quando ha incontrato alcuni parroci della diocesi di Roma, in occasione del Giovedì Santo, il 28 marzo scorso, ha detto: «Lasciate le porte delle chiese aperte, la gente allora entrerà. Lasciate una luce accesa sul confessionale, con la vostra presenza, vedrete che si farà la fila al confessionale». Si vede in queste parole che nel Santo Padre c'è questa fiducia, questa certezza del bisogno della gente di Dio. I sacerdoti pertanto sono invitati a spalancare le porte per permettere alla gente di incontrare Dio.